con i gorgheggi del buon Gegè Telesforo ci troviamo finalmente ad iniziare la nostra rubrica Ascolti Doc. Come dicevo, abbiamo in linea telefonica come gradito ospite il sassofonista Gabriele Cohen. Ci sei, Gabriele?
Eccoci qua, buongiorno.
Ottimo,
finalmente.
Che voce squillante, benissimo.
Eccoci.
Hai preso l'acqua?
No, sto in macchina, quindi per fortuna ho raggiunto Torbella Monaca.
Bene, no, e... quello lo diciamo dopo, adesso non preannunciamo nulla.
No, certo.
Adesso, no, parlavo del tempo perché io invece mi sono veramente inzuppato. 3 minuti di strada da dove sono sceso dall'autobus per entrare qui a via di Casalbruciato ed è stato un disastro. Comunque, poco male.
Lo so.
Per una volta, diciamo, ho acceso il condizionatore però per farmi caldo. Era da tempo,
certo.
Perciò non accadeva. Allora, dopo questa banalità di rito...
Sì.
Allora, intanto grazie per essere in radio. Insomma, io... devo confessarti che nonostante ci frequentiamo da qualche anno ho un po' di emozione, sì. Perché diciamo rientri nella categoria dei miei, come dire, miti per certi versi e quindi
devo esagerato.
Essere... No, ma io non faccio mai troppo il piacione, devo essere sincero. Ti ammiro proprio sia come persona ovviamente, ma soprattutto hai un, come dire, il tocco di Remida, tutto quello che tocchi trasformi in oro. Vabbè, comunque... Bando alle ciance, io come forse avrai avuto modo di ascoltare,
sì.
E sono partito con un brano di Marcus Miller cioè veramente è un brano di Jaco Pastorius nella versione di Marcus Miller, ma per quale motivo, oltre che per omaggiare l'anniversario della scomparsa di Jaco Pastorius, proprio per il fatto che poteva servire Marcus Miller per introdurre l'artista e il brano in particolare da te scelto. Quindi adesso ti lascio libera, come dire, briglia sciolta e ti faccio parlare come non ci fosse un domani.
Sì, certo, dico il brano che ho scelto, nel senso che in realtà mi sono reso conto di non essere particolarmente originale, nel senso che molto spesso noi jazzisti o di formazione jazzistica, quando ci si chiede un brano black ci viene in mente Miles Davis. Questo l'ho capito sentendo Marcello Allulli l'altra volta.
Vedo che hai studiato, grazie.
Sì, ho studiato, quindi eviteremo di ripetere alcune cose, però sta di fatto in modo notevole che Miles Davis naturalmente è un punto di riferimento assoluto per molti di noi che scelgono comunque un po' l'ambito della jazz o dunque della musica popolare in generale. E ho scelto di un brano un po' atipico, che è da un album molto interessante, che è un tributo a questo pugile che si chiamava Johnson.
Jack Johnson.
Il brano, sì, e il brano si intitola Right e rispecchia quindi una volontà di Miles Davis di voler imitare in qualche modo anche il pubblico, no? Cioè il successo di pubblico che avevano avuto un po' i suoi eroi a un certo punto della musica, che diventano James Brown, Jimi Hendrix, e quindi c'è da parte di Miles tutta una voglia di avvicinarsi a quel mondo sonoro, sia da un punto di vista artistico, ma anche di voler avere lo stesso successo, cioè avere il riconoscimento del grande pubblico nero, cosa che lui da un certo punto in poi cercò in modo spasmodico.
Anche perché ricordiamo, insomma, la discografia e la carriera di Miles Davis sono abbastanza lunghe e quindi bisogna essere un po' precisi. Stiamo parlando del 1970, che è un anno, se vogliamo, un particolare turning point, un giro di boa particolare, perché è il periodo di Beaches Brew, è il periodo appunto della cosiddetta svolta jazz rock di Miles Davis, e quindi questo coincide con questa mentalità che lui aveva maturato in quel periodo.
Guarda, il 1970 è un anno fondamentale perché sono nato io.
Auguri, a proposito, che hai fatto gli anni da poco.
Ho appena fatto 50 anni, diciamo. Allora, a parte questa idiozia, volevo dire, ho scelto però un brano di Miles che non fosse tratto magari da Beaches Brew, cioè da quella nascita un po' del jazz rock, ma anche un po' troppo cerebrale per i miei gusti. Sono andato invece a scegliere un disco in cui, secondo me, non sono l'unico a pensarlo, Miles è riuscito veramente ad avvicinarsi in modo convincente alla black music, in qualche modo. so che ne pensi.
Io ne concordo, e anzi mi hai fatto anche un grosso favore, perché ti devo confessare che io ormai sono quasi 2 anni che conduco questo programma di musica black, e senza essere, diciamo, di provenienza jazz, come tu hai giustamente confessato, insomma, hai dichiarato, ovviamente anche per chi non è accademico, il riferimento di Miles Davis è fondamentale. Quindi il fatto di non avere l'occasione, perché ti confesso che questo brano, che poi tu me l'hai mandato in una versione che era part one, ma per intero sono 24 minuti.
Non è possibile.
Quanto di più antiradiofonico ci potesse essere.
Certo, infatti.
Oggi abbiamo la scusa, perché ovviamente ne possiamo sentire una parte e poi continuiamo a chiacchierare sopra il resto. Miles Davis si rivolterà nella tomba, però pazienza, insomma, dobbiamo fare di necessità virtù. Però in realtà è giustamente è un album un pochettino più... spontaneo, se vogliamo, proprio quasi
più facile, tra virgolette, no?
Non solo, ma poi è come se fosse stata una gettata di cemento all'improvviso, che è arrivata e ha coperto tutto quello che c'era sotto. Non so se questa immagine rende bene l'idea, però insomma è stato come per dire: ok, non vi preoccupate, non necessariamente bisogna starci per forza sul pezzo, ma ci può anche ascoltare qualche cosa di molto più fluido, se vogliamo, molto più rock, senza però mandare a farsi benedire tutto quello che ho fatto prima e che probabilmente farò dopo. È stato anche forse pure questo un piccolo spartiacque, che dici?
Sì, assolutamente sì, nel senso che a un certo punto prende il coraggio di dire: faccio un disco, sono sempre Miles Davis, quindi con una raffinatezza incredibile, no? Però allo stesso tempo faccio un disco che possa essere recepito anche da un pubblico generalista, tra virgolette, non necessariamente che abbia studiato, insomma, il free jazz, ecco.
Senza poi scadere nel nazional popolare, insomma.
Beh, no, è sempre Miles, insomma, è...
Allora, io a questo punto, se sei d'accordo, Gabriele, lo farei partire il brano, come abbiamo già preannunciato, a costo di farci maledire dagli amanti del jazz, che giustamente potrebbero lamentarsi di questa stroncatura a un certo punto, però insomma, meglio poco che niente, insomma.
Assolutamente.
Quindi,
sì.
Da questo album, che si chiama A Tribute to Jack Johnson, ascoltiamo almeno in parte Write Off, la scelta come ascolto doc di Gabriele Cohen per oggi. We'll be right back. sono sincero, mi piange veramente il cuore, non sono lacrime di coccodrillo, ma più di 4 minuti purtroppo non me li posso permettere di questo brano. Invito chiunque, certo, invito chiunque lo abbia apprezzato ad andarsi a sentire l'intero album, anche perché poi Miles Davis non è nuovo ad avere dei collaboratori di prestigio, ma anche in questo disco ci sono John McLaughlin alla chitarra elettrica, Herbie Hancock all'organo, Billy Cobham alla batteria, Steve Grossman al sax soprano, quindi insomma l'orchestra con Teo Masero, quindi insomma non era certo un gruppettino di dilettanti allo sbaraglio. Lo ascoltiamo in sottofondo, ci parliamo sopra, facciamo questo atto di blasfemia pura, ma tant'è, certo, insomma. Allora, se vuoi, insomma, ricordiamo appunto che questo era originariamente registrato come colonna sonora di un documentario di Bill Clayton sul pugile della categoria dei pesi massimi Jack Johnson, ma evitiamo anche questo tipo di nozionismi. Parliamo, se ti è possibile, magari con dei termini diciamo da primo pomeriggio, sì, e quindi non esageratamente tecnici, delle caratteristiche anche dell'esecuzione, o se c'è qualche cosa in particolare che ti suggerisce l'ascolto di questo assolo di tromba o qualcosa del genere, insomma, se certo, non chiedo troppo.
Diciamo che, riprendendo un po' quel discorso, è interessante come dopo Beaches Brew Miles Davis si rese conto che comunque aveva bisogno di una ritmica un pochino più rotonda, o per usare un termine un pochino più popolare, un po' più coatta.
Bene, bene.
Nel senso che comunque, adesso vado a braccio, però mi sembra di ricordare che in Beaches Brew ci sia Dave Holland e probabilmente Tony Williams alla batteria.
Invece, in Beaches Brew, certo, sì, sì, certo, certo.
Mi sembra. E quindi diciamo che invece, con lo stile di Miles, cacciò questi collaboratori anche storici suoi, e dicendo: no, tu non mi servi più, perché non puoi suonare in quel modo così nero che voglio io, in questo momento ho bisogno di qualcosa di diverso. E quindi sentiamo questa ritmica, appunto, che c'è al basso elettrico, c'è Michael Anderson e Billy Cobham alla batteria, quindi un drum and bass decisamente più
intraprendente, spinto, se vogliamo,
più
sì,
spinto
sì,
da questo punto di vista. E quindi diciamo che in questo disco è riuscito a avvicinarsi ad alcuni standard da black music, però come avete sentito rimane sempre il primo solo, che è di John McLaughlin, comunque di una raffinatezza estrema, e poi abbiamo interrotto il povero Miles, ma appunto ci vorrà comunque bene ugualmente, e avete sentito che era proprio un tipo di suono che si rifà veramente al funk, insomma alla musica nera in generale.
Basti pensare anche alla chitarra wah-wah, diciamo il pedale wah-wah della chitarra di John McLaughlin.
Sì, perché Miles divenne proprio quasi ossessionato dal chitarrismo di Jimi Hendrix, tanto che sognavano una collaborazione insieme, no? Che poi purtroppo per motivi futili non si realizzò.
Facciamo un attimino di gossip, se mi è consentito.
Sì,
parte del merito di questa, diciamo, di questa curiosità, che comunque è sempre stata una caratteristica di Miles Davis, lo era in quel periodo, lo è stata anche per gli anni successivi, però lo stimolo maggiore venne dalla moglie Bette Davis, che
sì,
appunto diciamo che frequentava, usando un eufemismo, Jimi Hendrix e non solo lui, e quindi a parte che gli cambiò il look, per cui lui vestito impeccabilmente era sempre vestito da grandi sarti europei, addirittura da italiani, a un certo punto diventò veramente fricchettone grazie appunto a questa pazza scatenata, questa panterona che si
sì,
chiama appunto, che io quella metto spesso perché è proprio, come dire, una carica di dinamite che alle due serve più di un caffè per svegliare
sì,
gli ascoltatori. Per cui diciamo questa influenza rock ovviamente nasce principalmente dalla grande curiosità e dal fatto di essere veramente un ascoltatore onnivoro, Miles Davis, anzi più probabilmente ascoltava più altri generi musicali che non il jazz dal quale proveniva. Quindi ecco, però una parte del merito va sicuramente ascritto alla sua compagna, che era appunto Bette Davis.
Sì, quello che le donne riescono a fare è incredibile, come sappiamo. E il cambio di look fu sconvolgente, sì, perché lui iniziò a girare con dei catenoni d'oro, cioè dei look veramente
occhiali che non aveva il coraggio nemmeno Elton John di indossare.
Sì, cioè immagino che i suoi vecchi amici jazzisti proprio gli tolsero il saluto, perché
non ridi,
era veramente, era un look molto aggressivo rispetto alla, al solito, la solita giacchetta da, da jazzista, insomma.
Sì,
quindi
sì, molto
fu
elegante,
veramente
impeccabile, sì, però insomma, certo, molto canonica.
Immaginiamo cosa avrebbe potuto pensare John Coltrane, per esempio, se fosse vissuto ancora di più, no? Di questa
di questo look
così, così un po' mondano, perché John Coltrane in qualche modo era quasi un monaco, no? In senso,
quasi un asceta, sì, sì.
Un asceta, ecco, esattamente. Quindi è buffo come si può vivere diversamente anche lo stare nella, nella musica black, nella musica afroamericana.
A quei livelli, poi.
Certo, assolutamente.
Senti, allora, come è consuetudine di questa rubrica che si chiama appunto Ascolti Doc, quindi l'ascolto doc, denominazione di origine controllata di Gabriele Coyne, per l'appunto è stato Write Off di Miles Davis. Adesso è diciamo consuetudine spostare il nostro sguardo e la nostra attenzione sull'artista nello specifico, cioè parlare di Gabriele Coyne, di quello che bolle in pentola, di quello che è stato improvvisamente spento da sotto al gas, perché ci sono state delle novità dell'ultimo minuto che hanno complicato un po' le cose. Però insomma noi guardiamo avanti e parliamo appunto di questo appuntamento di questa sera.
Oh.
Allora, noi abbiamo, sì, abbiamo appunto accennato parlando di Tor Bella Monaca, entra un po' più nello specifico.
Sì, allora, stasera noi presentiamo un progetto che si chiama Ho visto Nina volare, e quindi è un omaggio al mondo di Fabrizio De André. È un progetto che io condivido con altri tre grandi musicisti, che sono Stefano Saletti, Raffaella Siniscalchi e Mario Rivera. Quindi è una formazione abbastanza atipica, nel senso che non abbiamo la batteria e invece abbiamo alcuni strumenti particolari come ad esempio l'oud, il buzuki, la chitarra acustica, per esprimere un po' il mondo di Fabrizio De André, legandolo però a delle sonorità anche da world music, diciamo, no? Quindi è un recupero di Fabrizio De André, in particolare del mondo di Fabrizio De André legato a Creuse Ademas, ma anche alle nuvole, insomma è il Fabrizio De André che sentiamo più vicini per certi versi.
Beh, poi Ho visto Nina volare è un titolo di Anime Salve, che è il testamento, certo, discografico di De André, quindi insomma è proprio di questa parte, che il che da solo giustifica anche per esempio la presenza di Stefano Saletti con il suo buzuki, con i suoi strumenti diciamo mediterranei orientaleggianti.
Assolutamente sì, nel senso l'idea vuole essere quella di recuperare quel suono della world music anche di cui Fabrizio si era innamorato, no? Negli ultimi 10 anni della sua carriera, però allo stesso tempo noi andiamo a recuperare proprio le canzoni, anche quelle degli anni 60, la canzone di Marinella, è un De André a tutto tondo, però con le sonorità più vicine a quelle della, sono più vicine al nostro percorso musicale abituale, che quindi tra jazz, improvvisazione jazz, musica etnica e canzone d'autore di un certo livello, insomma.
Ricordiamo che con Stefano Saletti e con Andrea Rivera tu già condividi l'esperienza musicale della Banda Icona, quindi diciamo, certo, il discorso della world music è lì che va un po' a parare, no? È da questo tipo di esperienza, no?
Sì, assolutamente sì, suoniamo insieme da 15 anni e quindi assolutamente è un percorso comune che portiamo avanti. E anche l'incontro con Raffaella invece, per quanto mi riguarda, è un incontro che ormai va verso i 30 anni, nel senso che con Raffaella abbiamo iniziato veramente insieme a salire sui palchi, e quindi per me è un gruppo a cui tengo molto, perché dentro c'è un pezzo della mia storia musicale.
Certo, e vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori le coordinate e l'appuntamento di questa sera, visto appunto i tempi un pochettino complessi, meglio arrivare preparati e magari se possibile già informati.
Sì, allora lo spettacolo è alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca, però la breaking news è che pare che sia tutto esaurito, per cui ho avuto questa notizia da poco.
E quindi a maggior ragione ascoltateci, perché avrete adesso, tra breve, dopo la nostra chiacchierata, almeno l'occasione di sentire un brano che sicuramente stasera andranno a proporre dal vivo, e per, diciamo, per i malcapitati che stasera purtroppo non potranno assistere allo spettacolo dal vivo. Comunque, a questo punto, anche se siamo stati bravi nel trovare subito un altro argomento di conversazione, accenniamo comunque a quello che sarebbe dovuto succedere nel fine settimana e che probabilmente è solo rinviato di qualche settimana, perché Gabriele, che collabora con molti musicisti, ha poi un suo quintetto. Vai tu e parla tu con più proprietà, diciamo, di linguaggio.
Ho vari progetti che porto avanti a mio nome, e in particolare questo quintetto con cui dovevo suonare alla Casa del Jazz domenica è un quintetto dedicato alla musica di Leonard Bernstein, quindi il compositore didatta, il grande compositore del West Side Story, no? Del musical, dell'incontro anche tra il jazz, la musica classica, il mondo del musical, la musica cubana che è presente, e comunque la musica anche nera in qualche modo che è presente nel sottotesto del West Side Story. Ed è una formazione a cui tengo molto, perché vede la presenza di Alessandro Guis al pianoforte, quindi l'anima un po' latina del gruppo, della scena jazz romana, uno dei fondatori degli Aires Tango, no? Alessandro, certo. Guis. Poi abbiamo al violoncello c'è Benny Penazzi, quindi il Côté classico, che è orchestrale di Santa Cecilia e ha avuto l'onore di essere diretto varie volte da Lenny Bernstein. Poi una ritmica di grande lusso, perché ho Zeno De Rossi alla batteria, è considerato forse il più importante batterista jazz italiano del momento, già collaboratore di Vinicio Capossela e di tanti anche grossi nomi, insomma, di questo circuito della canzone d'autore. E Danilo Gallo al contrabbasso, anche lui collaboratore di Rava, di Berzatti, insomma di tanti nomi importanti del jazz. E quindi ecco, il quintetto è questo, e purtroppo la data a Roma verrà rinviata, ma presto avrete notizie, insomma, di questo quintetto a nome mio, in cui omaggiamo le musiche di Bernstein.
Musiche di Bernstein che sono sfociate poi in un CD uscito per il Parco, certo, della Musica Records, giusto?
Sì,
qualche
sì,
mese
fa,
se non ricordo. Un anno
sì,
fa.
Sì, è uscito a gennaio.
Mamma mia.
È uscito a gennaio e purtroppo ci siamo scontrati contro la situazione che sappiamo, e speriamo di poter riprendere piano piano nei prossimi anni, insomma, diciamo.
Tra l'altro, con se non ricordo male, con la stessa etichetta avevi fatto uscire uno dei miei dischi preferiti di un paio, due, tre estati fa, che era,
sì,
Sephiroth, no?
Come no, grazie, sì, è un disco a cui tengo molto, un disco un pochino più difficile, tutto di composizioni mie, cioè difficile... No, perché il linguaggio era proprio cioè dietro c'è Miles, quel disco lì.
C'è il piano elettrico di
sì, c'è il Fender Rhodes, c'è l'organo Hammond, c'è tutto il mondo della batteria percussioni che viene dal Miles elettrico. Però devo dire che è un disco che poi non sono riuscito tanto a far girare, a portare in giro, e però insomma non poniamo limiti alla divina provvidenza, magari.
Sì, perché poi è un disco di una tale freschezza che, diciamo, non subirà di sicuro l'ingiurie del tempo, come si dice in questi casi, perché...
Sì, io credo sia un progetto assolutamente spendibile, con la chitarra elettrica molto, molto vivace, quindi spero di poterlo riproporre.
E al di là di queste cose di cui abbiamo parlato, ci sono altre date, altre cose che bollono in pentola nelle prossime settimane, nei mesi a venire, qualcosa,
certo,
che puoi già anticiparci?
Assolutamente sì, non si sta mai fermi qui, per cui
buon per voi.
Nel frattempo ho messo in piedi un altro quintetto a cui tengo moltissimo, e che invece si chiama Sephardic Beat, cioè andiamo a scoprire la musica sefardita, cioè la musica ebraica di origine spagnola e in chiave jazzistica, con tutti i suoi innesti legati anche alla musica araba e alla musica del Mediterraneo in generale. Insieme a me abbiamo Ziad Trabelsi, che è un bravissimo oudista e cantante, che è una delle colonne portanti dell'orchestra di Piazza Vittorio,
certo,
quindi insomma un bel nome. E poi c'è sempre Alessandro Guis, il basso è quello di Mario Rivera questa volta, e alle percussioni Arnaldo Vacca, quindi forse il re delle percussioni italiane. Quindi è una formazione, un quintetto con cui dovremo fare un disco sempre per Parco della Musica la prossima stagione, e siamo pronti a registrarlo, insomma speriamo che le condizioni ce lo consentano.
A proposito di registrazioni, e qui purtroppo stiamo per arrivare diciamo ai titoli di coda della nostra chiacchierata di oggi, sono già le 14.37 e non abbiamo modo di... Insomma, io sono sempre un po' dispiaciuto nel dover chiudere un pochettino, tirare le fila del discorso.
No, vabbè, ma è normale.
Tornando appunto alle novità discografiche, torniamo appunto a parlare di Ho visto Nina volare, perché questa sera appunto ci sarà la presentazione del CD legato a questo progetto di canzoni di Fabrizio De André,
sì,
giusto?
Sì, perché nel frattempo abbiamo fatto un CD che è uscito anche questo più o meno a gennaio-febbraio per la CNI, la Compagnia Nuove Indie, che è una
storica,
una factory che ci ha visto nascere in qualche modo, sia a noi che agli Agricantus, che ai Novalia di Saletti, quindi è un po' un tornare indietro nel tempo.
Se non ricordo male, è tutt'altro genere, però credo che fosse anche l'etichetta per un periodo dei famosi Alma Megretta.
Come no, sì, erano napoletani. La scuderia verteva principalmente sugli Alma Megretta, perché in quegli anni hanno avuto con Sana Core un successo notevole.
Tra l'altro un bel disco, se dobbiamo dirla.
Assolutamente sì, certo.
Quindi insomma, di carne sul fuoco ce n'è abbastanza, il fuoco non viene spento dalla pioggia, per fortuna,
no,
ma riusciamo
no.
comunque ad avere sempre degli ottimi motivi per chiacchierare con Gabriele Cohen, che ringrazio per essere stato nostro ospite qui a Forno One. Alle 14.39 appunto ti lascio l'ultima battuta per poi far partire un brano che mi fa molto piacere ascoltare. Salutaci, ecco, insomma.
Certo, sì, come no, grazie di questa bella... È sempre piacevole chiacchierare di musica oltre che suonarla, quindi sono stato molto contento di essere invitato.
È una maniera per conoscere meglio sia chi propone che chi esegue, se vogliamo, no?
Certo, come no.
Allora,
grazie, una bellissima formula.
Perfetto, allora grazie per questo saluto finale, e proprio da questo nuovo album che abbiamo detto intitolarsi Ho visto Nina volare, visto che abbiamo parlato parecchio di brani diciamo del De André più recente, appunto quello più legato all'aspetto world music, io invece da romanticone quale sono andato a ripescare la canzone dell'amore perduto eseguita dal quartetto di Gabriele Cohen con Raffaella Siniscalchi, Stefano Saletti e Mario Rivera. Ti ringrazio ancora Gabriele e buon tutto e tanta merda per stasera, come si dice in questo caso.
Grazie, tanta merda, grazie, okay. Buon proseguimento.
Ciao,
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 a presto, ciao,
ciao,
ciao, ciao.
Ricordi, sbocciava le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassir le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Troverà in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontrerai sarà la prima che incontri per strada, che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato. E sarà la prima che incontri per strada, che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.